Ai Maria carissimi, bentrovati a questa nuova catechesi, la 24esima, la decima della seconda parte sulla morale, una catechesi che noi traiamo dal catechismo della Chiesa cattolica. Oggi voglio parlare del terzo comandamento di Dio: ricordati di santificare le feste. Come il secondo derivava dal primo, così anche questo terzo comandamento deriva dal primo, in quanto nei primi due comandamenti si richiama al dovere del culto verso Dio e anche del suo nome. E il Signore in questo comandamento richiama l'uomo a dedicare un giorno particolare a Lui. Quindi di consacrare un giorno a lui. E questo poi lo fa anche in modo particolare, ci tiene, infatti dice ricordati di santificare le feste. Quindi è un dovere che noi dedichiamo un giorno particolare a lui. E quindi questo è il giorno che, di festa, quindi giorno festivo. Per noi cristiani è la domenica. E poi, anche, come anche insegna la Chiesa, ci sono 6 giorni particolari dell'anno, quindi questo per quanto riguarda l'Italia, che bisogna considerare come giorni festivi, quindi con l'obbligo di santificare questi giorni. Vi ricordo, ecco, i giorni festivi durante l'anno, oltre la domenica, è quello del 1° gennaio, poi del 6 gennaio, del 15 agosto, del 1° novembre, del 8 dicembre e quindi anche del 25 dicembre, giorno di Natale. Ora vogliamo vedere cosa comporta questo comandamento che, oltre naturalmente a onorare Dio, benefica anche l'uomo nella sua costituzione di corpo e anima, perché dando il debito culto a Dio, tutto l'uomo riceve un beneficio e poi naturalmente c'è la santificazione dell'uomo, proprio perché si mette in rapporto con Dio in un giorno particolare. E quindi ora vediamo in cosa consiste l'osservanza di questo comandamento. Eccoci, facciamo aiutare dallo schema, quindi vediamo ecco l'oggetto e poi anche il dovere di culto e il dovere del riposo. Quindi il terzo comandamento di Dio, come il secondo, che riguarda appunto il primo, il suo oggetto è determinare il giorno in cui noi, sia come individui, come società, dobbiamo compiere verso Dio il nostro doppio dovere di culto privato e di culto pubblico. Quindi, ecco, proprio con la santificazione delle feste, che vuol dire che le domeniche e gli altri giorni festivi si devono consacrare a Dio, con compiere opere sante, con atti religiosi. E che poi questo comandamento porta almeno a due doveri essenziali, cioè quello di astenersi dal lavoro e partecipare alla Santa Messa. Quindi il giorno particolare, ecco, nell'antica legge, quindi prima della venuta di Gesù, questo giorno era il sabato. Ecco, già nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, i versetti 8-11, troviamo: ricordi, dice il Signore, del giorno di sabato per santificarlo. Per 6 giorni lavorerai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è un sabato, parola che vuol dire riposo. Consacrato a Dio, non farei nessun lavoro, perché per 6 giorni Dio ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi si contiene. E si riposò il settimo giorno, perché Dio ha benedetto il giorno di sabato e lo ha santificato. E nella nuova legge, quindi con la venuta di Gesù, questo giorno poi diventa la domenica. Ecco, quello che dobbiamo osservare prima di tutto è che il dovere di questo culto è anteriore ad ogni legge positiva, cioè al fatto del comandamento. Quindi prima della promulgazione del decalogo già era scritto nel cuore dell'uomo, della legge naturale. Quindi già è nel cuore dell'uomo questo richiamo di Dio che bisogna osservare. E quindi il precetto del decalogo non fece altro che fissare in quale tempo si deve compiere questo dovere e quanto tempo si deve consacrare a culto. Ecco, per l'antica legge, il sabato che cominciava al tramonto del venerdì e finiva al tramonto del giorno seguente, fu scelto piuttosto che un altro giorno perché ricordava il riposo di Dio, quindi dopo la creazione. Il precetto di santificare un giorno su sette è rimasto il medesimo nella religione cristiana, ma al sabato fu sostituita la domenica in memoria della resurrezione di Gesù e della discesa dello Spirito Santo sopra gli apostoli. Quindi sono due fatti accaduti domenica, quindi ecco proprio la resurrezione. Quindi anche la discesa sullo Spirito Santo è stata indicata proprio da Gesù, no? Ecco, il fatto che lui sia apparso la domenica, quindi si è risorto, e poi appare agli apostoli, ai discepoli, alle pie donne, no? E poi anche poi appare di nuovo la domenica successiva, ecco, era proprio un richiamo del Signore. Ecco, all'inizio gli apostoli continuavano a osservare il sabato, però ecco dopo c'è stata la consuetudine di, proprio per questa indicazione che ha fatto Gesù, proprio di avere la domenica come il giorno del Signore. Quindi, conformandoci alla tradizione degli apostoli e quindi a questa usanza stabilitisi a poco la Chiesa ha fissato definitivamente il modo di santificare la domenica, e quindi c'è questo obbligo per tutti coloro che hanno l'uso di ragione, due doveri. Quindi ecco che ora vediamo il dovere di culto e il dovere di riposo. Ecco il dovere di culto che si esprime soprattutto con la partecipazione alla Santa Messa. Ecco, noi possiamo osservare che quindi il terzo comandamento ci ricorda il dovere di culto che dobbiamo al nostro creatore, no? Però quando dice ricordi di santificare le feste, non determina il modo con cui si compie questo dovere. Quindi la Chiesa vi supplisce col suo primo precetto generale, che dice di partecipare la messa la domenica e le altre feste comandate. Quindi, essendo la messa l'atto più sublime e più perfetto con cui possiamo adorare Dio, la Chiesa giudicò che i fedeli non hanno mezzo migliore di santificare la domenica che quello di partecipare alla Santa Messa, proprio perché è l'atto di culto più perfetto. Ecco, il sacrificio di Cristo, no? Che si rinnova, si riutilizza sull'altare, dove Gesù è vivo, presente in corpo, sangue, anima e divinità. Quindi è l'atto di culto che più gradito a Dio e anche quello che porta maggiormente l'uomo alla santificazione. Ecco, ora vogliamo vedere come si soddisfa l'obbligo di assistere, di partecipare alla Santa Messa. Quindi, veramente, prima di tutto si richiede la presenza corporale, la partecipazione alla Santa Messa e poi la partecipazione religiosa nel luogo debito. Quindi, come presenza corporale noi dobbiamo intendere una presenza morale, cioè che consiste nell'unirsi al sacerdote che celebra la messa e nel seguirne gli atti. Quindi basta che la persona sia presente proprio fisicamente nel luogo dove viene celebrata la messa, o almeno anche nei paraggi, se c'è molta folla, oppure anche non si riesce a vedere il sacerdote, almeno si deve sentire, ecco, la voce, no? E quindi anche, non so se ci troviamo in sacrestia oppure anche al di fuori della chiesa, però che si riesca almeno a sentire, ecco, il sacerdote, se c'è molta gente. L'importante è che ci sia appunto questa presenza fisica all'interno della chiesa, o almeno nei paraggi, naturalmente poi senza distrazioni, no? E poi la Santa Messa, naturalmente bisogna partecipare intera, quindi naturalmente dobbiamo impegnarci a partecipare proprio dall'inizio della Santa Messa fino alla fine. Poi naturalmente ci potrebbero essere delle cause, però che potrebbero farci omettere qualche parte, però naturalmente non deve essere non bisogna mettere la parte più importante, che è poi veramente la parte della consacrazione, no? Quindi il momento della consacrazione. E la parte iniziale, noi sappiamo che c'è il rito introduttivo, poi con la richiesta del perdono, e poi la liturgia della parola, dove noi ascoltiamo la parola di Dio che ci prepara al sacrificio eucaristico, dove poi ci viene spiegata, ecco, la parola di Dio, quindi anche questo è importante perché c'è il nutrimento dell'anima, no? Con la parola di Dio. Poi c'è la consacrazione, quella la parte proprio più importante, poi per chi è in grazia di Dio poi si può ricevere, ecco, la Santa Comunione. E assolutamente non bisogna omettere la consacrazione. Quindi poi c'è una varietà di intese circa poi la validità, però ecco, noi possiamo dire che almeno dall'offertorio, ecco, fino alla Santa Comunione, questa è la parte centrale, no? Quindi, no, che non si può omettere. Se uno arriva in ritardo e non sente il Vangelo, dovrebbe poi cercare di leggere poi la parte della parola di Dio, no? Quindi in modo poi personale. Ecco, c'è anche la possibilità che se qualcuno sente una parte, potrebbe anche andare a sentire poi la seconda parte, no? Se per esempio si omette una delle parti essenziali, però naturalmente sempre nell'arco della giornata, anzi nell'arco che non sia molto lungo tra le due messe, no? Quindi non vi sia un intervallo troppo lungo. Però ecco, ripeto, è importantissima la parte della consacrazione, assolutamente non si può omettere. Io quello che consiglio, proprio per l'altissima dignità della Santa Messa, salvo casi che poi uno che non dipende proprio dalle persone, ecco, bisogna arrivare puntuali, non solo poi nel momento preciso della Santa Messa, ma converrebbe arrivare anche prima, anche una mezz'oretta prima, per prepararsi, per disporsi alla celebrazione. Si può fare poi in tanti modi, ecco, per prepararsi, quindi sia raccogliendosi, quindi evitando chiacchiere inutili, ma anche, per esempio, come è una buona consuetudine in tante chiese, con la recita del Santo Rosario. E poi anche importante, dopo la Santa Messa, evitare subito l'uscita dalla chiesa, perché dopo la Santa Comunione, noi abbiamo, cioè con la Santa Comunione abbiamo Gesù dentro di noi, quindi è il momento più importante della giornata dove noi possiamo colloquiare e ringraziare con Gesù Eucaristico che è dentro di noi, che come ben sappiamo rimane sotto le spese eucaristiche per circa 15 minuti. E quindi sarebbe una grande ingratitudine non dedicare quel tempo al ringraziamento, come purtroppo avviene ai nostri giorni, che tanti che dopo la Santa Messa vanno subito via e non rimangono in chiesa per ringraziare il Signore che hanno dentro di sé. Purtroppo questo sta avvenendo proprio negli ultimi decenni, quindi dovrebbe essere anche poi il sacerdote ad aiutare quei fedeli con determinate anche preghiere, e poi bisogna molto sensibilizzare, ecco, le persone a rimanere in chiesa. Anzi, poi naturalmente il modo migliore è dare noi stessi il buon esempio. Quindi poi bisogna assistere religiosamente, cioè veramente ci vuole l'intenzione, quindi di rendere un culto a Dio, e quindi non, so, per altri scopi, no? Profano, so, se solo vado in chiesa per sentire un po' di musica, oppure perché ho timore dei genitori o del catechista che mi raccomando di andare in chiesa, no, cioè deve essere proprio l'intenzione di rendere il culto a Dio. E poi anche bisogna avere l'attenzione esterna che escluda ogni azione incompatibile con l'attenzione interna, cioè ovviamente io devo seguire tutta la cerimonia evitando le distrazioni. E poi anche importante l'assistenza nel luogo debito, che ovviamente è il luogo dove celebra il sacerdote, che sarebbe la chiesa o una cappellina, però naturalmente sempre con che sia proprio adeguata, ecco, alla dignità della celebrazione della Santa Messa. Ovviamente sono consentite anche le sante messe celebrate all'esterno, come avviene proprio quando c'è tante persone, no? L'importante è che ci sia proprio fisicamente la celebrazione della Santa Messa. Ecco, naturalmente per quello che potrebbero scusare, ecco, per esempio, poi partecipare alla Santa Messa solo per televisione o radio, quello non soddisfa il precetto, perché, ripeto, bisogna stare fisicamente nel luogo della celebrazione. Quindi è solo un aiuto spirituale per coloro che non possono andare in chiesa, per esempio per gli ammalati, per gli anziani, cioè per coloro che sono impediti ad andare in chiesa. Quindi vediamo anche le cause che scusano a partecipare alla Santa Messa, mentre per chi è sano, ecco, bisogna, ecco, andare in chiesa. Però, ecco, vediamo un po' le cause che scusano dal partecipare, cioè ci deve essere l'impotenza fisica o l'impotenza morale, dove è il proprio stato, la carità e la consuetudine. Quindi la malattia, ecco, per gli infermi e i convalescenti, quindi c'è questa impotenza, quindi non possono, sono dispensati, no? Da partecipare alla messa fisicamente. Oppure anche coloro che sono, che viaggiano per lunghi viaggi, oppure anche per i prigionieri dove non vi è un cappellano. Poi ecco anche la distanza, ecco. Prima, secondo i moralisti, bastavano circa 2 chilometri dal dispensare, dal precetto. Ovviamente ora ci sono anche i mezzi di comunicazione, quindi uno ha l'auto, no? Quindi di per sé bisognerebbe anche rivedere questo fatto. Se uno ha una macchina, ecco, può spostarsi liberamente, no? Anche in luoghi anche più lontani. Con l'auto bisognerebbe poi capire quale sia la distanza minima. Però, naturalmente, chi non ha mezzi di comunicazione, se una distanza è molto lontana, si è dispensati e quindi c'è questa impotenza. Poi, per esempio, chi ha per i doveri del proprio Stato, sono scusati dall'assistere alla messa tutti coloro che in quel tempo devono compiere un'azione necessaria. Per esempio, ecco, una mamma per i piccoli, no? Ecco, i piccoli, un neonato, eccetera. Cioè, come insegnano anche alcuni santi o anche moralisti, converrebbe anche abituare i bambini a partecipare alla messa anche da piccoli, anche quando non stanno fermi. Però, loro partecipando spesso con i genitori potrebbero abituarsi anche a stare in chiesa, quindi senza fare chiasso. Però ecco, può essere dispensata la mamma di famiglia o per esempio chi ha degli uffici particolari, per esempio le forze dell'ordine, i soldati, eccetera, che stanno in sentinella. A me poi si consiglia di recuperare anche durante la settimana, no? Se uno, almeno per partecipare alla messa. E poi se c'è qualche, ecco, un evento grave, non so, un terremoto, una disgrazia, eccetera. Però ecco, anche se c'è questa dispensa messa dalla Chiesa, partecipare alla messa, però attenzione, bisogna avere sempre il dovere di compiere qualche culto verso Dio e quindi supplendo con atti di preghiera, non so, con la recita del rosario, con la lettura della parola di Dio, e quindi ecco, anche seguendo queste celebrazioni per radio o per televisione o per internet. Quindi l'importante è che ci sia questa santificazione. Quindi questa è la parte del culto. Poi abbiamo il dovere del riposo, quindi l'astensione dalle opere servili. Ecco, opere servili significa dal latino servus, schiavo, no? Cioè sono quelle opere che appartengono, per esempio, alla condizione di schiavo servo, cioè si devono intendere i lavori manuali che si facevano una volta dai soli schiavi e che oggi si fanno dai servitori, dagli operai, per esempio come il coltivare la terra, il fabbricare, il cucire. Lavori nei quali è più occupato il corpo che la mente. E li distinguiamo poi dalle opere liberali che si fanno come di persone libere, no? Nella quale la mente è più occupata che il corpo, per esempio come il leggere, lo scrivere, lo studiare, dipingere e suonare. E quindi circa questo riposo, questo dovere, no? Si hanno veramente delle ragioni, no? Infatti la Chiesa, nello stabilire questo obbligo, si fondò su due ragioni, no? Quindi, prima di tutto, anzi, possiamo dire anche tre, prima di tutto perché c'è il precetto divino, no? Però poi ne spiega anche le due ragioni. Cioè, la prima ragione è che bisogna astenersi dal lavoro pesante, cioè, praticamente con la cessazione del lavoro, un giorno determinato, è l'unico mezzo che permetta all'uomo di rendere a Dio il culto sociale. Perché se uno si dedica al lavoro materiale, quello pesante, e poi trascura di rendere il culto a Dio. Bene. E poi anche un'altra ragione, ammessa anche da tutti gli economisti, è che per l'uomo il riposo è di assoluta necessità. Quindi le forze fisiche del suo corpo si esaurirebbero presto se fosse sottoposto ad un lavoro non interrotto. E poi anche l'anima ha bisogno di riposo per sollevarsi sopra le preoccupazioni quotidiane e quindi per innalzarsi verso il cielo. Poi anche con il riposo festivo si ha anche una particolare condizione necessaria della vita familiare, cioè è il solo mezzo che permetta al padre, alla madre, ai figli di vivere insieme, no? Quindi di gustare con le gioie domestiche. Ovviamente poi questa osservanza è doverosa, evitando naturalmente il rigorismo che vigeva nell'antica legge, quindi erano arrivati poi all'eccesso gli ebrei, quelli più intransigenti. Anche le più piccole azioni, anche quelle più necessarie alla vita, erano vietate il giorno di sabato. Per esempio, accendere il fuoco, il preparare i cibi, tutto era illecito. E poi si scandalizzavano che i discepoli di Gesù raccoglievano alcune spighe in giorno di sabato. Naturalmente Gesù, ecco, poi viene a chiarire, ecco, che l'uomo non è fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo, nel senso che è un mezzo per santificarsi, un mezzo per dedicarlo a Dio. Quindi non dobbiamo poi essere schiavi del riposo. Quindi il rigorismo. Però poi ci può essere l'eccesso, cioè ovviamente che non si osserva più il giorno del riposo lo si vive come un giorno qualunque, con i lavori pesanti. Purtroppo ora si sta anche diffondendo anche nei paesi cristiani questa consuetudine di tenere anche i negozi aperti di domenica, i supermercati. Praticamente ora i supermercati diventano i luoghi di culto delle persone, cioè che si va lì. Mentre, ecco, cioè uno ha sette giorni a disposizione, sei quindi per lavorare, sei anche per fare gli acquisti, e poi l'altro giorno, ecco, bisogna dedicarlo a Dio. Quindi anche poi, ecco, il dovere di colui che è tenuto ad osservare, poi non solo la persona singola, ma anche coloro che hanno dei dipendenti, devono cercare di garantire proprio che i loro dipendenti abbiano questo giorno libero. Non bisognerebbe poi costringerli ad andare a lavorare nel giorno festivo. Quindi questo è anche un richiamo a coloro che hanno che danno il lavoro, no? Alle persone, ovviamente poi ecco, lo Stato dovrebbe anche cercare di far evitare questi abusi, non permettere, vabbè, perché poi questo è importante sia per il bene dell'uomo, no? Per la società, abbiamo visto, e poi anche per rendere questo culto a Dio che è importante, non possiamo dimenticarlo. Ecco, ci possono essere delle dispense, per esempio, in casi gravi, no? Di necessità, dove uno è chiamato, per esempio, non so, viene un terremoto a lavorare oppure a soccorrere le persone. E poi anche tutti gli atti che servono per la pietà, no? Inerenti al culto, naturalmente sono leciti. Poi in alcuni casi, per esempio, nei paesi ci possono essere i cosiddetti mercati. Allora bisogna vedere se è una consuetudine antica oppure è stata introdotta da poco. Quindi bisognerebbe cercare di evitare, però se è una consuetudine bisogna capire se potrebbe essere permessa. Mentre coloro che fanno questa attività poi non possono omettere la partecipazione alla Santa Messa, oppure se bisogna fare un raccolto, no? Che sta per perdersi. Però ecco, quello che raccomanda la Chiesa in tutti i casi di necessità dove bisogna lavorare di domenica per una particolare necessità, è bene rivolgersi al proprio parroco, al proprio sacerdote, per avere naturalmente l'autorizzazione per compiere quegli atti. Anche questo è importante perché, ripeto, bisogna santificare quindi, il giorno festivo, soprattutto quindi con il culto e con il riposo che aiuta l'uomo e dà il debito culto a Dio. Ecco, naturalmente poi vi richiamo la lettura dei punti di riferimento. Dal Catechismo, quindi il Catechismo di San Pio X, trovate questi numeri del numero 184 a 189. Poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2168 al 2195 e poi al Compendio dal numero 450 al 454. Ecco, vogliamo leggere almeno due numeri del compendio, numero 453 e 54. 453. Come si santifica la domenica? I cristiani santificano la domenica e le altre feste di precetto, partecipando all'Eucaristia del Signore, quindi alla Santa Messa, e astenendosi anche da quelle attività che impediscono di rendere culto a Dio e turbano letizia proprio del giorno del Signore, ora necessaria distensione della mente e del corpo. Sono consentite le attività legate a necessità familiari o a servizi di grande utilità sociale, purché non creino abitudini pregiudizievoli alla santificazione della domenica, alla vita di famiglia e alla salute. Perché è importante riconoscere vivamente la domenica come giorno festivo, numero 454? Perché a tutti sia data la reale possibilità di godere di sufficiente riposo e di tempo libero che permettano loro di curare la vita religiosa, familiare, culturale e sociale. Disporre di un tempo propizio per la meditazione, la riflessione, il silenzio, lo studio, di dedicarsi alle opere di bene, in particolare a favore dei malati e degli anziani. E quindi sono veramente bei richiami di questi numeri del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, carissimi, abbiamo terminato, quindi vogliamo ringraziare il Signore anche per questa catechesi e vogliamo impegnarci proprio a santificare, ecco, i giorni festivi, la domenica e le altre feste comandate. Vogliamo quindi osservare fedelmente e anche pregare affinché da tutti sia osservato questo giorno così importante, così da ricevere grazie e benedizioni da parte del Signore. Grazie e Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.